storia, storielle, leggende e racconti locali di paesi dell'Alta Italia. Diffidare dei gatti e dei cani. La valle dei sette morti. I discorsi dei morti. Un bellissimo assedio. La padella dei cremonesi. Il guardamorto. Le convertite di Monna Nera. Siamo a Bormio. Diffidare dei gatti e dei cani. Tutti i valigiani sanno che sotto le spoglie dei cani dagli occhi rossi e dei gatti dispettosi si celano le streghe del paese. Una notte, un gatto particolarmente fastidioso si presentò a tre uomini intenti a fare il pane. Stanchi di subire i suoi dispetti, i panettieri presero l'animale e lo buttarono nel forno. Dopo neanche un quarto d'ora, le campane del paese annunciavano la morte di qualcuno. Si trattava della strega Vallara, morta carbonizzata. Chioggia, la valle dei sette morti. Narrano, a Chioggia, che sei pescatori lavoravano a costruire chiuse attraverso la valle quando il mare portò a riva il cadavere di un uomo. Lo caricarono a prua del battello e la sera lo portarono con sé al casone, la casa dove alloggiavano tutti insieme, con un ragazzetto e un cane, nei periodi di lavoro. Sbarcarono, prepararono la cena e quando l'ebbero messa a tavola, dissero al ragazzo che andasse a chiamare l'uomo addormentato in barca. Il poverino vi andò, chiamò, gridò inutilmente. Infine scosse quel corpo immobile e, accorgendosi che era un cadavere, tornò indietro di corsa, terrorizzato. I sei pescatori ridevano ancora dello scherzo quando sulla porta comparve il morto. «Non si scherza con i defunti», disse. «Io sono uno dei sette peccati capitali e voi personificate gli altri sei». E puntando il dito sul petto e poi di volta in volta verso ciascuno degli altri sei uomini nominò i sette peccati. Lo spavento fu tale che tutti i pescatori morirono. Rimasero in vita solo il ragazzino e il cane. Cima Mulera, a Novara. I discorsi dei morti. Una ragazza voleva sapere quando si sarebbe sposata. E l'unico modo per venirne a conoscenza era di appostarsi dietro la porta della cucina il giorno dei morti, quando le anime dei trapassati tornano alle loro case per mangiare quello che lasciano per loro i vivi e per scambiare quattro chiacchiere sul futuro della famiglia. Sulla sera si appostò dunque la fanciulla, ma il linguaggio dei morti era quanto mai oscuro e lei non riusciva a capire una parola. Verso la fine del pasto, uno dei morti, vestito da guerriero, chiese agli altri dove doveva mettere il coltello per il pane e una vecchia gli disse: «Mettilo nel ceppo che c'è dietro la porta». Quello obbedì e conficcò il coltello nella testa della ragazza che origliava e che dalla paura non riuscì neppure a lamentarsi. Tornati al cimitero, i parenti della poveretta la trovarono svenuta con il coltello infilzato nella testa, che non voleva venire via per quanto sforzi facessero. Chiesto il consiglio al parroco, questi suggerì alla curiosa di rimettersi dietro la porta l'anno seguente e di stare a vedere cosa succedeva. Sempre col suo coltello in testa, la ragazza, l'anno seguente, si mise dietro la porta. I morti, radunati a convitto, videro che mancava il coltello del pane. «È ancora nel ceppo dell'anno passato», disse la vecchietta. E il guerriero andò allora a riprendere l'arnese. Lo estrasse tranquillamente, con la sua mano gelida, dalla cute della spaurita giovane. Liberata dal coltello, la ragazza fuggì e mai più né lei né nessun altro sentirono il bisogno di ascoltare i discorsi dei morti. Crema, la padella dei cremonesi. Matilde di Canossa donò la città di Crema e il suo territorio al vescovo e al comune di Cremona. Cominciò allora una rivalità che è ancora lungi dall'essere sopita. Tanto per cominciare, scoppiò la guerra dei 60 anni. I cremonesi ne furono così travagliati che nelle loro cronache confessarono di essere rimasti fritti. Ne venne a Crema il nome di Frixiorum Cremonensium, padella dei cremonesi. Un bellissimo assedio. Fra il luglio del 1159 e il febbraio del 1160, i cremonesi e l'imperatore Barbarossa posero a Crema un assedio che fu il più famoso del Medioevo italiano. Furono costruite due enormi macchine, dette gatti, per battere le mura. Per colmare le fosse che circondavano la città, i lodigiani portarono 2000 carri di fascine. Ai gatti furono legati giovani ostaggi cremaschi, ma gli assedianti continuarono il lancio con le frecce delle pietre, non badando al sangue del loro sangue, e presi alcuni prigionieri cremonesi, coi mangani, li scagliarono vivi oltre le mura. Due si insaccarono ai piedi del Barbarossa. Si chiamavano Albrigone Locabassa e Belerto Mastagio. I tedeschi giocano a palla con le teste recise dei cremaschi. I cremaschi squartano gli imperiali e li appendono a quarti fra il merlo e l'altro. Li scotennano e li adornano di elmi con gli scalpi. Rovesciano sugli assedianti una miscela incendiaria di cui è rimasta la ricetta. Legna secca, zolfo, lardo, olio, pece in parti uguali. Costretti alla resa, abbandonarono in massa la città, che viene saccheggiata, incendiata, rasa al suolo e cosparse di sale le rovine. Crema cremata iacet, cantò un poeta. E Barbarossa da allora contò gli anni dalla distruzione di Crema. Firenze, il guardamorto. Quando i ghibellini rientrarono nel 1284 in Firenze, dopo averne cacciato i guelfi, abbatterono le fortezze dei nemici vinti e case e torri. Come se non bastasse, cercarono di rovinare anche una chiesa ai guelfi a loro particolarmente cara, San Giovanni. Lì, presso sulla piazza, sorgeva una torre alta 120 braccia, detta del guardamorto, perché a quel tempo, in San Giovanni, si seppelliva tutta la buona gente che moriva. I ghibellini la fecero tagliare al piede e puntellare in modo che, quando si fosse dato fuoco ai puntelli, essa cadesse sulla chiesa. Ma la brava torre non ne volle sapere e con grande allegrezza dei fiorentini cadde di traverso sulla piazza, lasciando San Giovanni intatto. Le convertite di Monna Nera, sempre a Firenze. Sull'angolo di via dei Serragli con via Campuccio, Monna Nera, famosa cortigiana, a 31 anni convertita da Fra Simone da Cascia, eremitano di Sant'Agostino, fondò nel 1330 un monastero per le ex compagne di lavoro, come lei, desiderose di mutar vita e di ritirarsi dal mondo. L'iniziativa raccolse molte simpatie e alle convertite furono fatti doni di ogni genere, anche di reliquie. Fra l'altro, la testa d'una delle 11.000 vergini di Sant'Orsola. Vennero loro assegnati per intero i proventi delle imposte che ogni anno le prostitute dovevano pagare all'Ufficio dell'Onestà e per esercitare legalmente la professione. Inoltre le donne pubbliche che facevano testamento avevano, pena nullità di esso, l'obbligo di lasciare al monastero un quarto delle loro sostanze.